Salve a tutti, oggi per la rubrica Uno sguardo nella mente abbiamo con noi la psicologa, psicoterapeuta Emilia Golosimo che oggi ci parla di un argomento molto interessante, il sonno e il sogno. Dottoressa, in tutte le nostre interviste abbiamo sempre rivolto l'attenzione su problematiche che riguardano il comportamento. Oggi vorrei chiederle, ma cosa succede invece quando dormiamo?
Sì, è vero, abbiamo sempre rivolto la nostra attenzione a questioni che riguardano la coscienza e le varie dimensioni patologiche. E come sempre la ringrazio perché mi dà modo di parlare di una parte importantissima e direi anche molto affascinante della nostra vita. Le ricerche degli scienziati si sono rivolte maggiormente nei confronti dello stato di veglia, dando scarsa importanza al sonno, non studiandolo né come fenomeno biologico e fisiologico, né come forma della nostra esistenza. È solo da pochi anni che ci si chiede cosa succede mentre dormiamo e direi anche perché dormiamo. Per rispondere alla sua domanda, inizierei a parlare del sonno da un punto di vista fisiologico e strutturale. Il periodo di sonno varia con l'età. Il neonato, sappiamo, dorme circa 16 ore al giorno. In seguito la durata del sonno si riduce e da adulti dormiamo circa 7-8 ore. Un terzo della nostra vita quindi la passiamo dormendo. Il sonno occupa una parte così importante della nostra vita che mi sembra proprio merita una maggiore attenzione. Studi scientifici sul sonno sono iniziati negli anni 50. Per indagare sul sonno si sono utilizzati strumenti tecnici, quali l'elettroencefalogramma, che misura appunto l'attività cerebrale, l'elettroretinogramma per osservare il movimento oculare e l'elettromiogramma per registrare l'attività elettrica dei muscoli. I risultati di queste ricerche ci hanno dato informazioni di cosa succede al nostro corpo da un punto di vista fisiologico. Osservando le variazioni della temperatura, della pressione, chimiche e del sangue. Da qui il pensiero che il sonno ha la finalità di far riposare e rigenerare il corpo. Le ricerche hanno indagato il sonno anche da un punto di vista strutturale. È emerso da queste ricerche che il periodo del sonno si divide in due fasi che si alternano continuamente. Le fasi sono state definite fase REM e non REM. La fase REM, definita o sonno attivo, è detto così perché in questa fase il movimento degli occhi diventa rapido e irregolare, così come diventa irregolare anche il respiro. Il sonno non REM o sonno tranquillo viene definito così perché vi è assenza di movimenti oculari e corporei. Il perché vi sia questa alternanza delle due fasi ancora non è ben chiaro. Si ipotizza che sia stabilita da processi biochimici di natura ciclica. Ma io non voglio addentrarmi nelle varie specifiche del sonno REM e non REM, è la parte che mi interessa di meno. Mi sembra invece interessante la teoria di alcuni ricercatori secondo i quali durante la fase REM l'uomo sogna.
Ci sono studi in proposito? Come sono arrivati a teorizzarlo?
Allora, gli studi, appunto, dicevo, sono iniziati negli anni 50, però è nel 1953 che il dottor Iseniski diede proprio il nome di fase REM, registrando durante il sonno con un poligrafo le onde cerebrali. Durante uno di questi esperimenti osservò in un paziente che contemporaneamente all'aumento del movimento degli occhi lui piangeva. Svegliò il paziente e che gli raccontò che stava sognando. Quindi Iseniski da questa osservazione teorizzò che la fase REM e il sogno erano strettamente correlate. In seguito però negli anni 70 il neuropsicologo Solms mise in discussione questa teoria dimostrando con altri esperimenti che il sogno e la fase REM non sono controllati dagli stessi meccanismi cerebrali, aggiungendo che il sogno è dato dal funzionamento di più molteplici, quindi strutture cerebrali. La cosa non è ancora chiara, molti continuano a mettere in relazione la fase REM con il sogno, perché associano l'aumento dei movimenti oculari, il maggior consumo di ossigeno e di glucosio del soggetto che dorme, a quello che accade al soggetto in stato di veglia e alla sua attività mentale, equiparando in questo modo il sonno all'attività della veglia.
Da quanto sta dicendo, nella fase REM c'è attività mentale, nella fase non REM praticamente c'è mancanza di attività mentale?
E da queste ricerche sembrerebbe proprio di sì. Emergerebbe l'idea che gli uomini durante la fase non REM non pensano e sono in una situazione di vuoto mentale. E secondo me, e questo mette in risalto quanta confusione nasce quando si tende a fare un'analogia tra il sonno e la veglia. Questi studi sono però importanti perché ci portano a dire che il periodo del sonno non è un periodo di passività, ma è invece una fase attiva e dinamica. Come è stato dimostrato, sono attive infatti varie componenti del sistema nervoso centrale e periferico. E sappiamo anche dalla nostra esperienza che nel sonno non siamo totalmente isolati dall'ambiente. Le informazioni che provengono dall'esterno vengono filtrate e siamo noi a valutare se gli stimoli sono più o meno importanti, tanto da farci interrompere il sonno. E ad esempio sappiamo che le mamme si svegliano quando sentono il loro bambino piangere e così noi quando avvertiamo che la persona che ci dorme accanto non sta bene. Non siamo quindi in uno stato di riposo assoluto.
Ma se il sonno è una fase attiva e non ha quindi solo la funzione di riposo, a cos'altro serve?
Serve, vediamo un po'. Allora, che il sonno non è solo il prodotto di uno stato di fatica è comprensibile dal fatto che spesso quando si è troppo stanchi facciamo difficoltà a prendere sonno. E la regolazione del sonno avviene attraverso l'alternarsi del ritmo sonno-veglia, veglia-sonno. Come avvenga questo passaggio non è chiaro. Molti pensano che è legato ed impresso dal ritmo circadiano, dall'alternarsi cioè del ritmo giorno-notte. È curioso chiederci come avvenga il passaggio da quando siamo svegli a quando ci addormentiamo. E abbiamo un pulsante che schiacciamo a determinare questo passaggio o ci lasciamo andare dolcemente al sonno? Per capire chiedo aiuto alla mitologia. Ipno, dio del sonno, figlio della notte, nonché fratello gemello di Thanatos, ossia della morte, ora è interessante l'accostamento, il legame di parentela tra sonno e morte, era una creatura alata che percorreva velocemente la terra e passando faceva addormentare tutti gli uomini. E Ipno è anche padre di Morfeo, dio dei sogni. E lasciarsi andare al sonno è nella nota espressione abbandonarsi nelle braccia di Morfeo. Il sonno diventa quindi la condizione indispensabile perché possa apparire una dimensione che nella veglia non c'è, il sogno. Freud ha sempre sostenuto che i sogni sono i guardiani del sonno, ma al contrario è il sonno che serve a far emergere i sogni e a proteggerli.
Ma cos'è un sogno?
È veramente una domanda difficile. Il sonno ha da sempre incuriosito l'umanità. Ne abbiamo notizie fin dal 2000 a.C. Artemidoro nel secondo secolo d.C. scrisse il libro dei sogni. La ricerca poi però si è fermata. E il blocco penso sia dovuto alla particolarità del sogno e alla sua incomprensibilità. Ora, il sogno è un pensiero che si esprime mentre dormiamo e che utilizza il linguaggio delle immagini, un linguaggio non verbale inconscio e non un linguaggio verbale cosciente e razionale. Il sogno va a rappresentare la realtà della veglia e non a descriverla. L'alternarsi veglia-sonno diventa l'alternarsi cosciente-inconscio. Questo alternarsi è una vera e propria trasformazione, in quanto nel passaggio scompare una dimensione per far apparire l'altra. Quando dormiamo, scompare la realtà cosciente ed appare la realtà inconscia. Al risveglio, Al contrario, scompare la realtà inconscia e, preso un buon caffè, affrontiamo la realtà cosciente del comportamento. Cosciente e inconscio si susseguono in una naturale sequenza, l'essere dell'una senza annullamento dell'altra. E la difficoltà sta proprio in questa trasformazione, perché questo termine, secondo il pensiero razionale, ha sempre significato la comparsa di qualcosa di mostruoso e terrificante. Per il logos occidentale, tutto ciò che non è comprensibile con la ragione e quindi sconosciuto diventa mostruoso e terrificante. Qui è obbligatorio citare Freud e il suo scritto L'interpretazione dei sogni. Nel testo Freud definisce il sogno la via reggia per analizzare l'inconscio, tanto da considerarlo uno strumento terapeutico. Devo però denunciare il suo pensiero incoerente e le sue contraddizioni. Da una parte dice che il sogno è lo strumento per arrivare alla comprensione dell'inconscio, dall'altra afferma che l'inconscio è inconoscibile. È così che Freud, considerato lo scopritore dell'inconscio, ha bloccato ogni ricerca, facendo diventare i sogni la soddisfazione allucinatoria dei bisogni non soddisfatti nella realtà, una fantasticheria, un pensiero malato. Come l'inconscio è invece conoscibile e i sogni si possono interpretare. Ma chiaramente qui l'argomento richiede tanto e tanto altro tempo. Dico che bisogna essere poeti e creativi per parlare di sogni. E Hikmet dice: anima mia, chiudi gli occhi piano piano e come s'affonda nell'acqua, immergiti nel sonno, nuda e vestita di bianco. Il più bello dei sogni ti accoglierà.
Oh, grazie tantissimo, dottoressa, è stata con noi, è miracolosimo. Grazie tantissimo.
E grazie a voi, alla prossima.